incontri con la Fondazione Milchanou.
Cari amici ascoltatori, buongiorno e ben ritrovati da parte di Paola Borgnino in questo spazio dedicato alla storia in collaborazione con la Fondazione Milchanou, come sempre il suo presidente Alessandro Celi. Ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Di cosa parliamo oggi?
Oggi cambiamo un po' di prospettiva. Finora abbiamo parlato delle conseguenze della Prima Guerra Mondiale sulla Valle d'Aosta, quindi su come la Valle d'Aosta ha affrontato ed è cambiata durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. Oggi propongo agli ascoltatori un cambio di prospettiva, ovvero sia parlare di quanto ancora oggi, a distanza di un secolo, la Prima Guerra Mondiale abbia delle conseguenze per tutti noi.
Un tema certamente interessante che si presta a molte riflessioni. Da dove intendi partire?
Ma penso che l'approccio più corretto a questo tipo di discorso debba prevedere una riflessione sul tema della globalizzazione. Per quale motivo? Perché si tratta di un fenomeno che siamo abituati a datare nell'ultimo scorcio del XX secolo. Possiamo pensare dagli anni 80 del Novecento, con la deregulation dell'economia e l'applicazione dell'informatica alla produzione di beni e al loro commercio, fino appunto all'applicazione dell'informatica alla finanza, che è stata un po' additata quale causa prima della crisi nella quale ormai ci troviamo da 6-7 anni. Ma se parliamo di globalizzazione, dobbiamo tornare indietro nel tempo.
In che senso?
Nel senso che quello che definiamo come globalizzazione in realtà possiamo datarlo almeno agli inizi del Novecento. In un suo libro, Niall Ferguson, uno storico britannico che forse ho già citato in qualche altra puntata, parte nello spiegare la Prima Guerra Mondiale da una constatazione, dicendo come nel 1900 e ancor più nel 1914 il cittadino britannico fosse in contatto con il mondo intero. A colazione si serviva di tovaglioli di cotone che erano importato dall'India, tessuto a Manchester piuttosto che a Birmingham e magari poi riportato in India come prodotto finito per essere venduto, e poi beveva il tè e il caffè che gli arrivavano appunto dall'Africa piuttosto che dall'Asia, e ancora quando faceva colazione leggeva il giornale, questo giornale gli portava delle notizie che giungevano in redazione da tutto il mondo grazie al telegrafo, che ormai con i cavi sottomarini riusciva a tenere connesso, parola che forse all'epoca non esisteva ma che oggi è importantissima, tutto quanto il mondo.
Ci fermiamo qui, ma poi torneremo insieme su questo argomento fra non molto, prima un po' di musica. Prima, Alessandro, hai parlato di globalizzazione, ma non hai parlato in modo specifico delle finanze. Che cosa puoi aggiungere?
Anche le finanze, prima della Grande Guerra, erano, potremmo dire, ormai globalizzate, nel senso che era possibile in pressoché tutte le borse del mondo investire su beni, società, progetti da attuare poi in ogni parte del globo. Quindi questa globalizzazione della finanza oggi è forse diventata più anonima, ma esisteva già all'epoca.
Rifacendoci alle tue parole, anche prima di quelle della pausa musicale, la situazione che ci stai descrivendo è molto simile a quella odierna.
Sì, potremmo forse aggiungere che fu proprio la Prima Guerra Mondiale a determinare un controllo ancora più puntuale del livello politico degli stati sulle finanze. In precedenza uno stato di guerra, una situazione di guerra, di conflitto tra due stati non impediva ai cittadini dei due stati di continuare a fare investimenti nello stato avversario. Viceversa, con la Prima Guerra Mondiale tutto questo finì. Se era un po' abitudine quando scoppiava una guerra che si chiudessero le borse per alcuni giorni in attesa che le acque si calmassero un po', con la Prima Guerra Mondiale invece tutto cambiò radicalmente. E questo per quale motivo? Perché la guerra durò talmente a lungo rispetto a tutti i conflitti precedenti e soprattutto riguardò un numero enorme di persone e tutto l'apparato produttivo di uno Stato, che senza una regolamentazione anche della finanza gli Stati non sarebbero stati in grado di continuare la lotta. Quindi, se vogliamo, per quello che riguarda l'economia e la finanza, la Prima Guerra Mondiale provocò un intervento massiccio dello Stato in ambiti che fino a quel momento erano stati forse molto meno seguiti da parte dell'autorità pubblica.
Continuiamo con Alessandro Celi. Quali furono le conseguenze di questo accresciuto controllo dello Stato in ambito finanziario?
Ma secondo alcune interpretazioni, la più pesante conseguenza fu il porre le basi della Seconda Guerra Mondiale.
Approfondiamo quindi questo concetto, in che senso?
Tutto si spiega con il problema dell'indebitamento pubblico dello Stato. Alla fine della Prima Guerra Mondiale il Regno Unito era indebitato nei confronti degli Stati Uniti, che avevano sostenuto le spese di guerra della Gran Bretagna. Per pagare questo debito la Gran Bretagna e con lei la Francia pensarono di chiedere alla Germania, paese sconfitto, il pagamento di danni di guerra da effettuarsi in oro per una cifra assolutamente spropositata. La Germania, che aveva perso la guerra, non aveva questo denaro, ma cercò l'appoggio degli Stati Uniti. Si venne così a costituire, in maniera, definendola in maniera un po' semplice, una partita di giro. Gli Stati Uniti prestavano alla Germania, la Germania restituiva alla Francia e all'Inghilterra, la Francia e l'Inghilterra restituivano agli Stati Uniti. Ovviamente il gioco di interessi su tutte queste operazioni lucrava nei confronti degli Stati Uniti. Tutto questo fu all'origine della grande bolla speculativa degli anni 20, quelli che vengono ricordati come i ruggenti anni 20, proprio perché il giocare in borsa e la liquidità disponibile per i cittadini americani era talmente elevata che anche le massaie, si dicevano, tenevano nella borsa della spesa anche le azioni, oltre a comprare le uova, il latte e il pane, compravano anche le azioni. Quando tutta questa ondata speculativa esplose nella famosa crisi del 1929, la Germania precipitò di nuovo in una situazione simile a quella di un decennio prima, e siccome la fine della Prima Guerra Mondiale aveva significato per la Germania un'inflazione galoppante e un tasso di disoccupazione pauroso, per evitare questo i tedeschi si affidarono a chi prometteva loro di non condurli su quella strada, e questa persona era Hitler, e da lì in avanti ci fu l'ascesa del movimento nazista.
Chissà se è possibile fare un parallelo sulla nostra attuale situazione rispetto a quella del 29, lo capiremo fra pochi minuti, prima un po' di musica. Hai parlato di crisi, Alessandro, di crisi economica finanziaria, è possibile porre in parallelo la nostra attuale situazione a quella del 29?
Sì e no, direi. Certamente la crisi attuale deriva da una serie di speculazioni finanziarie basate sul finanziamento del debito, sulla disponibilità di denaro eccessiva rispetto al reale valore dei beni e sulla conseguente creazione di bolle speculative che, quando crollano, trascinano con sé l'intera economia di un paese o, nel nostro caso, così come successe negli anni dopo la crisi del 29 negli Stati Uniti, l'intero mondo industrializzato. Esistono però delle differenze. Ormai il mondo è tutto globalizzato. Se nel 1914 l'Europa, gli Stati Uniti e in parte il Giappone erano in qualche modo gli attori dell'economia mondiale e il resto del mondo era relegato al ruolo di mercato coloniale, oggi esistono stati che per la loro potenza industriale, la disponibilità di materie prime e il peso demografico costituiscono un potente contrappeso alla crisi dei G7, per usare la formula che forse non ha più ragione di esistere dopo che Brasile, Sudafrica, Cina, India si sono affacciati al panorama mondiale come nuove superpotenze.
Oggi però non è più possibile per nessuno Stato scaricare i propri problemi economici su un altro.
Esatto, il problema grosso oggi è che non è più possibile tra questi stati far sì che uno paghi in qualche modo le colpe degli altri. In parole più semplici, se l'Inghilterra e la Francia dopo la Prima Guerra Mondiale ebbero la forza militare di imporre il pagamento di uno straordinario danno di guerra alla Germania, ponendola poi di fatto in una situazione di dipendenza economica sulle quali Hitler costruì la sua fortuna, perché si oppose ad esse con i risultati che conosciamo, oggi gli Stati Uniti non possono certo sperare di far pagare il proprio debito alla Cina, che attualmente è proprietaria della maggior parte del debito pubblico statunitense, ripagandola poi con una politica inflazionista che privi di valore i milioni di miliardi di dollari contenuti nelle cassaforti cinesi. Questa operazione è riuscita negli anni Ottanta agli Stati Uniti nei confronti del Giappone, ma il Giappone in confronto alla Cina è un nano, certo dal punto di vista industriale potente, ma demograficamente e oggi anche industrialmente non è certo paragonabile alla Cina.
Dobbiamo ancora parlare del problema enorme dei privati e delle multinazionali.
Verissimo, questo è, se vogliamo, la variabile impazzita, indipendente, quella che veramente può causare più problemi, ma di nuovo, se andiamo a leggere la storia, non è la prima volta che succede. Nel 500 la Spagna era lo stato più potente al mondo, quello che aveva un impero su cui non tramontava mai il sole, ma non per questo poté evitare una serie disastrosa di bancarotte nel momento in cui non riuscì a saldare il debito nei confronti dei suoi dei banchieri genovesi e degli altri banchieri che erano i suoi finanziatori. Oggi dobbiamo stare attento esattamente a questo. Gli stati fortunatamente sono molto più collegati tra loro dal punto di vista finanziario e quindi il peso della speculazione internazionale, per quanto potente, può forse essere frenata meglio che in un contesto di stati assolutamente indipendenti l'uno dall'altro come qualche secolo fa.
Tra la storia, l'economia e la finanza, grazie ad Alessandro Celi che è stato con noi anche oggi. Ci ritroviamo la prossima settimana.
A risentirci.
La Fondazione Milchanou vi aspetta la prossima settimana.